crisi in Sudan si continua a combattere. A Khartoum ci sono stati ancora pesanti scontri. Ai nostri microfoni il racconto della responsabile della missione di emergency nel paese. Le forze paramilitari dicono di aver concordato una tregua umanitaria di 24 ore, l'esercito però nega. I due generali che si stanno facendo la guerra da 4 giorni hanno parlato al telefono con il segretario di Stato americano Blinken e con il presidente egiziano Al-Sisi. Il decreto Cutro arriva oggi in aula. Alto è il decreto che dopo lo stato di emergenza prevede l'abolizione della protezione speciale e il ritorno ai decreti Salvini del 2018. L'opposizione ha presentato centinaia di proposte di modifica in Parlamento, si preannuncia uno scontro. Il Cremlino non farà alcun passo indietro sull'Ucraina, il messaggio del viaggio di Putin al fronte. Il presidente russo sarebbe stato nelle regioni di Kherson nel sud e di Lugansk nel Donbass. Per ora, lo dicono i media russi, se confermata sarebbe la seconda trasferta del presidente nei territori occupati il mese scorso. Era stato a Mariupol. È stata catturata l'orsa che ha ucciso il ragazzo nei boschi della Val di Sole. La cattura è avvenuta durante la notte, ora è stata portata in un recinto faunistico in attesa della decisione del TAR sull'abbattimento. Le associazioni animaliste chiedono che venga portata in un parco naturale all'estero. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Apriamo questa edizione con la situazione in Sudan, una situazione molto complicata che nelle ultime ore ha visto aggravarsi quello che sta accadendo sul terreno, non solo nella capitale Khartoum. Questa mattina le forze paramilitari hanno detto di aver concordato una tregua umanitaria di 24 ore per permettere almeno l'evacuazione dei civili, ma l'esercito nega. Nelle scorse ore i due generali che si stanno facendo la guerra hanno parlato al telefono con il segretario di Stato americano Blinken e con il presidente egiziano Al-Sisi. La situazione è ancora molto fluida, molto in evoluzione, difficile capire quali possono essere i prossimi sviluppi. La missione dei presidenti di Kenya, Djibouti e Sud Sudan al momento è sospesa. I combattimenti più intensi sono intorno all'aeroporto della capitale di Khartoum. Questo è il racconto che ci ha mandato poco fa Muhammeda Tulumovic, che è la direttrice del programma di Emergency nel paese africano. Sentiamo la sua testimonianza.
Oggi 18 aprile è il quarto giorno di combattimenti e di difficoltà a Khartoum e in tutto il Sudan. Noi qui nella capitale di Khartoum, nell'ospedale di emergency, l'ospedale di cardiochirurgia a sud-est della capitale, stiamo bene. Abbiamo dovuto rallentare le nostre attività e oggi concluderemo con gli ultimi due interventi, perché non abbiamo più a disposizione piastrine, visto che non ci sono donatori in questo momento che possono raggiungere l'ospedale. Ci prendiamo cura dei nostri pazienti che sono già stati operati, quindi che sono in terapia intensiva oppure in degenza. Per quanto riguarda invece la nostra clinica di Mayo, che si trova a sud, clinica pediatrica di Mayo, che si trova a sud di Khartoum, della capitale, le attività sono sospese in quanto non è possibile raggiungere la clinica. Al Salam Center siamo a regime ridotto perché buona parte dello staff non riesce a raggiungere l'ospedale in quanto non ci sono vie sicure. Al momento non sono stati confermati cessate il fuoco o altro, quindi non è possibile muoversi per la città. Stamattina ancora ci sono stati scontri, questo ci viene riportato dai nostri colleghi che per fortuna riusciamo a sentire, che si trovano in altre aree della città.
Andiamo in Italia con il decreto Cutro che arriva in aula al Senato dopo una seduta in commissione che è durata fino a tarda notte. È il decreto che, dopo la proclamazione dello stato di emergenza sull'immigrazione, prevede l'abolizione della protezione speciale. L'opposizione ha presentato decine di proposte di modifica. In Parlamento si preannuncia uno scontro. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Con almeno 250 emendamenti dell'opposizione e soprattutto la ventina di emendamenti della Lega che non sono stati ancora ritirati, il decreto Cutro arriverà in aula nel pomeriggio, con tempi che saranno sicuramente lunghi a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione e una discussione che dalla Commissione si trasferirà in aula con uno scontro tra maggioranza e opposizione che si preannuncia forte. Questo è lo stato delle cose per il decreto migranti che il governo dopo la strage di Cutro ha presentato al fine di dare un giro di vite al sistema di accoglienza in Italia, colpendo da un lato la protezione speciale e dall'altro i diritti dei richiedenti asilo, ma a quanto pare anche per alzare un muro contro le richieste dei datori di lavoro in Italia, soprattutto nel settore agricolo. Da tempo chiedono nuovi flussi d'ingresso. Giorgia Meloni questa mattina ha detto che la risposta più che i lavoratori stranieri è quella di far lavorare le donne, permettere loro di fare figli. Nessun passo indietro sul decreto da parte della Lega, che probabilmente ritiene insufficiente la stretta del governo, vuole ancora di più oppure sceglie di alzare il livello a fini strumentali per intestarsi la battaglia anti-immigrati in vista delle amministrative di maggio. Nel pomeriggio si inizierà a votare le pregiudiziali anticostituzionali, quelle che il capo dello Stato potrebbe considerare quando dovrà firmare la legge, vista l'eliminazione di alcuni diritti finora garantiti ai richiedenti asilo. Fuori dal Senato ci sarà una manifestazione di alcune associazioni che protestano contro il decreto. Linea allo studio.
Veniamo alla guerra in Ucraina. Kiev ha confermato che nelle ultime ore i russi hanno aumentato ancora di più la potenza di fuoco su Bakhmut. Nella notte il Ministero della Difesa di Mosca aveva detto che la Wagner aveva conquistato altri due quartieri nella città del Donbass. Sul fronte diplomatico c'è stata a Mosca una riunione tra i ministri della difesa di Russia e Cina, mentre secondo l'agenzia Bloomberg Macron avrebbe chiesto al suo principale consigliere per la politica estera di coordinarsi con i cinesi per arrivare a un incontro tra Russia e Ucraina la prossima estate, ma non ci sono su questo ulteriori conferme. Dichiarazioni discordanti di Mosca e Kiev sulla ripresa delle ispezioni sulle navi in uscita dai porti ucraini sul Mar Nero. Secondo Kiev la procedura è ancora bloccata. Mosca nega e il rischio è che salti il famoso accordo sul grano, che in ogni caso andrà rinnovato tra solamente un mese, il 18 maggio. La principale notizia della giornata però al momento è la visita di Putin nei territori occupati nel sud-est dell'Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
Vladimir Putin avrebbe visitato una base militare nella regione di Kherson, nel sud, sopra la Crimea, e il quartier generale della Guardia Nazionale nella regione di Luhansk, a est, nel Donbass. I media di Stato hanno pubblicato le immagini fornite dal Cremlino. Putin avrebbe viaggiato in elicottero e avrebbe incontrato i comandanti locali, che lo avrebbero informato sullo stato dei combattimenti nelle loro zone di responsabilità. Non è possibile verificare i luoghi e nemmeno la tempistica della visita. A Kherson il presidente russo avrebbe discusso anche della situazione nella regione di Zaporizhia, sempre nel sud dell'Ucraina. Se confermata, sarebbe la seconda visita di Putin nei territori occupati e annessi dall'inizio dell'invasione. Il mese scorso il capo del Cremlino, ricorderete, era stato a Mariupol, teatro di una feroce battaglia la scorsa primavera. Come allora il messaggio sembra chiaro: controlliamo questi territori, sono ormai russi, il presidente può spostarsi in elicottero, non faremo passi indietro. Sappiamo delle difficoltà della macchina militare russa, che verrà testata dalla controffensiva ucraina, se e quando arriverà. Le difese, ci dice in ogni caso la trasferta di Putin, sono ben organizzate e dal punto di vista russo questi territori non verranno mai lasciati agli ucraini.
Il governo ieri ha annunciato la fine di ogni restrizione alla vendita di armi agli Emirati Arabi. Il motivo ufficiale è la tregua in Yemen, che farebbe venir meno il divieto di dare armi a un paese in guerra. Una grande ipocrisia, in realtà lo stop completo non c'è mai stato e ora a maggior ragione il business delle armi può riprendere a pieno regime. Sentiamo Francesco Vignarca della rete italiana Pace e Disarmo.
È un tentativo di manipolazione, l'annuncio è un annuncio politico per ingraziarsi per ragioni appunto di avvicinanza di politica estera agli emiratini, perché per cadere un divieto, il divieto ci deve essere. Invece, come dimostrano i dati degli ultimi anni di vendite, noi agli Emirati Arabi abbiamo continuato ad autorizzare a esportarmi e continuato ad inviare armi. In realtà quello che era successo prima era che c'era stato, solo per alcune tipologie di armamento, bombe e missili di aereo, una sospensione prima e una cancellazione di autorizzazioni poi, che però aveva coinvolto solo l'Arabia Saudita. Era stato richiesto poi un meccanismo di cosiddetto end user certificate rafforzato, cioè delle scartoffie un pochino più burocratizzate, ma nella pratica appunto le armi continuavano ad andare dall'Italia agli Emirati Arabi. Questo annuncio serve a far capire a chi comanda negli Emirati che l'Italia vuole tornare a essere un partner anche dal punto di vista della percezione di primo piano. È abbastanza triste che nel caso della guerra in Yemen, che ha fatto oltre 350.000 morti, che è stata la catastrofe umanitaria più drammatica e più pesante, più grave degli ultimi decenni, secondo le Nazioni Unite, l'Italia ci ha messo quasi 5 anni, dal 2015 al 2019-20, a decidere una sospensione parziale di alcuni sistemi d'armi. Bastano invece pochi mesi di una tregua, che però ancora dovremo capire che strada farà, con gli Emirati ancora che occupano parti dello Yemen, per dire tutto è a posto, tutto può riprendere nella normalità, tutto può essere continuato a rendersi soprattutto in armi. Ecco, questo fa capire che tipo di politica estera abbiamo con questo governo, ma devo dire anche con i governi precedenti. Non si guarda in faccia ai diritti umani, non si guarda in faccia alle popolazioni colpite dalla guerra se ci sono degli affari armati da poter fare.
È stato arrestato per scambio elettorale politico-mafioso questa mattina il sindaco di Melito, comune nel Napoletano. Si chiama Luciano Mottola, 39 anni, è stato eletto 2 anni fa con una coalizione guidata da Fratelli d'Italia. Per i magistrati della direzione antimafia di Napoli, la camorra ha influenzato la sua elezione con pressioni e minacce. Il caso Cospito, la Corte Costituzionale questa mattina ha discusso il suo caso, la decisione potrebbe arrivare già oggi, domani avrò un colloquio con lui, ha detto uno dei suoi avvocati, Flavio Rossi Albertini, speriamo di avere già la decisione della Consulta. Quanto alle condizioni del militante anarchico, non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato vivo ad oggi, ha detto il legale, ha perso la capacità di deambulare, non muove più un piede, ha perso 50 kg di peso. Ma cosa potrebbe decidere oggi allora la Corte Costituzionale? Sentiamo Eugenio Losco, sostituto processuale di Alfredo Cospito, questa mattina ospite a Prisma.
La Corte Costituzionale dovrà decidere oggi se questa norma, che impedisce di fatto l'applicazione dell'attenuante e una rideterminazione della pena, quindi diversa dall'ergastolo, sia compatibile con i principi costituzionali. Questo però non determinerebbe una fuoriuscita di Alfredo dal regime del 41 bis. Sono due cose separate. Il 41 bis è stato applicato in quanto Alfredo è stato riconosciuto persona pericolosa che anche all'interno del carcere ha mantenuto e mantiene contatti all'esterno e soprattutto viene considerato un punto di riferimento della sua struttura. Comunque a lui era stato applicato un ergastolo sostanzialmente ed è un ergastolo stativo, quindi con l'impossibilità di accedere ai benefici e al trattamento penitenziario. Anche in caso l'ergastolo venisse meno, ma venisse applicata una pena detentiva nell'ordine di cui abbiamo parlato prima, si tratterebbe comunque di una detenzione ostativa con l'impossibilità per Alfredo di accedere al trattamento penitenziario. Questo non cambierebbe, quindi rimarrebbe al 41 bis e i suoi reati sarebbero ostativi alla concessione del trattamento penitenziario e eventualmente di misure diverse dopo un decorso di parecchio tempo.
L'orsa ricercata per l'uccisione del 26enne Andrea Papi in Trentino è stata catturata la notte scorsa. È stata catturata con una trappola, è stata poi sedata, erano con lei i 3 cuccioli che sono stati catturati dalla trappola e poi sono stati però liberati. Identificata con le analisi genetiche della Procura di Trento, l'orsa aveva già aggredito 2 escursionisti nel giugno del 2020, sempre in quella zona, siamo sul Monte Peller in Val di Sole. La provincia di Trento aveva ordinato l'abbattimento dell'animale, ma poi ricorderete il TAR, dopo il ricorso di alcune associazioni animaliste, aveva sospeso l'ordinanza, lasciando però aperta la possibilità della cattura che adesso è avvenuta. L'orsa è stata portata nel centro faunistico del Casteller in attesa della decisione definitiva del TAR che avrà l'ultima parola. Non si fermano però le associazioni, ora che l'orso è stato preso chiedono che venga attuata la loro proposta che era tra l'altro anche alla base del ricorso che avevano fatto al TAR. Sentiamo Massimo Vitturi che sta seguendo il caso per la LAV.
L'orsa è stata catturata, ora è nel recinto del Casteller. Ora succede che noi rinnoviamo la nostra piena disponibilità a prenderci carico di quest'orsa per trasferirla in un rifugio all'estero dove le sia garantita da una parte la sicurezza, dall'altra la vita futura anche con l'assistenza dei migliori medici veterinari che vengono ingaggiati da questi santuari che sono specializzati proprio nella detenzione di animali provenienti dalla natura. E quindi noi rinnoviamo la richiesta, domani saremo a Trento per rinnovare la nostra richiesta al presidente Fugatti di concedere questa a JJ4 una seconda possibilità e quindi di poter essere trasferita nel rifugio all'estero. Ma già che saremo a Trento, chiederemo anche di poter verificare le attuali condizioni di detenzione di JJ4 all'interno del recinto del Casteller, questo in funzione anche della denuncia che è tuttora pendente, che noi avevamo depositato alla Procura di Trento nei confronti proprio di Fugatti per le condizioni di detenzione dell'orso M49 che a nostro avviso configurano un maltrattamento di animali. Quindi, come dire, ci sono in questo momento due binari, assicurare la vita di JJ4 portandola all'estero e verificare le sue attuali condizioni di detenzione.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, questa era l'ultima notizia, Giornale Radio condotto da Alessandro Principe, in redazione Emanuele Valenti, la prossima edizione alle 13.30. Buona giornata.